Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Una mamma non si limita a dare la vita, ma con grande cura aiuta i suoi figli a crescere. Dà loro il latte, li nutre, insegna il cammino della vita, li accompagna sempre con le sue attenzioni, col suo affetto e col suo amore, anche quando sono grandi.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Con queste parole, la settimana scorsa in udienza generale, Papa Francesco fotografava una virtù specifica della donna, la capacità di accompagnare la persona, i figli, a uscire da sé. Un'immagine solo apparentemente tradizionale, che in realtà, a veder bene, guarda molto acutamente al futuro. Donna, mamma, tradizionalmente donna, sempre abbinato a mamma, ma non necessariamente, ora vedremo. Se ne parla spesso di questi tempi, spesso anche con sensi di colpa per le disattenzioni che l'opinione pubblica riserva alle esigenze specifiche delle donne, anche per la distrazione nei confronti del loro ruolo così importante nella società e nella famiglia. E parliamo oggi di donne, di donna dal punto di vista specifico della FIDAPA. Che cos'è la FIDAPA? È la Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari, che da venerdì a domenica prossima sarà riunita nella sua congregazione, nel suo congresso nazionale. Con noi oggi per parlare della FIDAPA, che ha un'origine internazionale, adesso scopriremo perché, sono la presidente nazionale, avvocato Eufemia Ippolito, e la responsabile distrettuale della comunicazione, Esther Gamdini Gamaleri. Benvenute.
Grazie. La ringrazio, grazie. Intanto la ringrazio per l'invito che ci ha riservato, per questa attenzione e soprattutto per l'opportunità di comunicare alle socie tutte e al pubblico, a un pubblico vasto di questa prestigiosa radio, che ci sarà un congresso in Roma presso NH Vittorio Veneto dal 20, come diceva lei, al 22 settembre,
che
della FIDAPA BPW Italy.
BPW Italy, la sigla. La sigla appunto
Business.
Internazionale ci dice che la matrice di questa organizzazione.
Certo, la FIDAPA, come giustamente ha detto lei, Federazione Italiana Donne, Arti, Professione, Affari, è aderente alla Business Professional Women International, che è un'organizzazione di donne che è sul territorio internazionale e nazionale, anche nostro, dal 1930. La sua fondatrice è stata un avvocato newyorkese, la Madison Phillips. Quindi quali sono gli obiettivi to core di questa federazione, ovvero di questo movimento di opinione? In quanto noi non ci ravvisiamo a essere un club service, siamo un movimento di opinione. Attraverso,
cioè, volete contribuire,
sì,
a cambiare, a aggiornare l'opinione pubblica, il pensiero comune, appunto, sul ruolo della donna.
Attraverso proprio la cultura. Quindi la cultura come valore, nel rispetto proprio di quei valori di cui parlava lei poc'anzi, che ha citato il Papa, la famiglia, la società, per promuovere l'eticità, quindi valori in una società di disvalori, l'affermazione dell'elemento di genere nella fattispecie delle donne contribuirebbe a portare quel valore di cui oggi la società ha bisogno, attraverso le politiche di conciliazione, attraverso la promozione della famiglia, attraverso la concezione del ruolo della maternità come valore sociale.
Facciamo un piccolo flashback. La FIDAPA, o meglio la BPW la Business Professional Women, questa organizzazione internazionale, nasce negli anni 30, anni in cui il movimento, chiamiamolo banalmente, banalizzando, femminista, penso alle suffragette, aveva già una storia di una certa dignità. Eppure in questo secolo, nel secolo passato, molta strada è stata fatta nell'opinione diffusa appunto circa il ruolo della donna. Chiedo alla professoressa Gandini, ripeto, responsabile distrettuale della comunicazione, a livello di comunicazione, come possiamo essere ragionevolmente, diciamo, soddisfatti che in questi 80 anni dalla nascita, ripeto, dell'organizzazione, l'immagine della donna, ecco, abbiamo visto di tutto, abbiamo visto i cortei femministi, abbiamo visto l'affermarsi delle donne appunto sempre di più nelle professioni, possiamo essere abbastanza soddisfatti di come a livello mondiale stia evolvendo l'immagine della donna, o c'è ancora molto molto da fare, da dire,
lei
da maturare?
Lei ha sottolineato subito una discrasia tra quello che può essere il mondo occidentale e il mondo, ormai non possiamo più dire il terzo mondo, perché, ma insomma, il
paesi
mondo africano,
i
paesi
in
via di sviluppo, dove effettivamente la valorizzazione del ruolo della donna è ancora, deve fare ancora dei passi da gigante. Tuttavia, circoscrivendo il problema al mondo occidentale e in particolare magari anche al mondo nostro in cui viviamo, cioè all'Italia, io ritengo che si siano fatti degli passi notevoli nel tentativo di far emergere quanto di positivo la donna può dare e può essere nello sviluppo di una società, ma attualmente si sta insistendo molto sul discorso del femminicidio. Il discorso del femminicidio fa emergere la difficoltà di un rapporto tra i due generi, uomo e donna, in cui non si è ancora venuti a mettere a punto il fatto che non esiste una diversità della dignità delle due figure, maschile e femminile. Cioè, io in sintesi dico sempre: pari dignità nella diversità dei ruoli, nella differenziazione dei ruoli, di quel ruolo che la donna deve sviluppare e portare avanti nella società stessa. Dobbiamo, a livello di comunicazione, lavorarci molto.
Quindi, paradossalmente, non so se ho capito bene, questa sottolineatura negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, vorrei dire, del cosiddetto femminicidio, in un certo senso come se si stesse ribadendo una differenza indebita piuttosto che il contrario, cioè come se si stesse continuando a ghettizzare la donna, rimarcando una differenza laddove, quando si colpisce qualcuno, quando si uccide qualcuno, uomo e donna devono ritornare assolutamente pari. Ho capito bene o è una mia, un
sì,
mio filtro?
No, hai capito molto bene.
Il femminicidio dovrebbe avere lo stesso valore del maschicidio, termine, insomma, dell'omicidio.
Diciamo,
insomma,
non sono ancora di più
la differenza.
Certo. Colpisce di più perché si considera sempre che la donna sia
più debole.
Il sesso debole,
certo.
E allora colpisce di più che la donna sia vittima dell'uomo.
Sì.
Ci sono stati casi anche più recenti, insomma, che è la donna stessa che
ha esercitato violenza
nei
proprio
confronti
a partire
del
forse dalla propria
però debolezza. Ecco, proprio questo discorso, che rientra anche in un discorso di cultura cristiana e di cultura
generale, diciamo, di rispetto, certo,
del rispetto della pari dignità delle
nelle
due
differenze.
Nella differenza dei ruoli, non a caso si dice sempre è la donna che in fondo procrea, porta,
certo,
il figlio, e l'uomo non lo potrebbe mai fare nonostante tutta una ampia discussione sulla
riguardo, certo, sul
riguardo, insomma, sulla...
ricordo che le voci che stiamo ascoltando sono quelle, l'ultima, della professoressa Esther Gamaleri Gandini, responsabile distrettuale della comunicazione della FIDAPA, e adesso risentiremo l'avvocato Eufemia Ippolito, presidente nazionale la FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari. L'occasione di questo incontro di oggi è il prossimo congresso nazionale che si svolgerà a Roma da venerdì a domenica. Avvocato Ippolito, presidente, il bilancio di questi ultimi due anni, se non sbaglio, una delle voci in agenda del congresso sarà proprio la verifica su quanto di fatto la federazione a livello nazionale ha operato nell'ultimo biennio, e così anche risolve una, certo, curiosità nostra: che cosa fa, certo, concretamente la FIDAPA?
Allora, dicevo prima che come movimento di opinione cerca di incidere intanto sulla cultura in generale per portare in essere delle proposte di legge. Mi riferisco alla 215 del 2012 in materia di parità di genere, e quindi noi abbiamo fatto pressing, abbiamo fatto pressioni presso le istituzioni attraverso la raccolta delle firme per la doppia preferenza di genere. Perché? Perché una legge non può essere fatta unilateralmente da un solo genere.
Chiarisca meglio, per favore, doppia preferenza di genere. Che
cioè,
cosa vuol dire?
Quando si dà una preferenza, la prima, se si dà a una donna, la seconda obbligatoriamente deve essere espressa per un uomo. Altrimenti la scheda è nulla. Quindi doppia preferenza di genere è quella parità finalizzata.
Questa è l'evoluzione, mi scusi, delle quote rosa.
Sì, ma le quote rosa sono, il concetto, se mi consente, di quote rosa è un concetto differente. Le quote rosa si possono ravvisare in una norma transitoria, perché potrebbero lì essere discriminanti, atteso che c'è l'imposizione della legge,
certo,
di una determinata quota.
Sì, allora, sì,
mentre la doppia preferenza di genere stabilisce invece l'equilibrio,
mm-hmm,
cioè che ci sarà in materia di rappresentanza
politica, quindi politica, momento delle elezioni,
politiche, sì, eccetera, una parità.
E altri risultati, di questo biennio?
Allora, dicevo, quella delle quote, la legge Golfo 120 del 2011, anche quella, cosa ha fatto la FIDAPA, BPW Italy? Ha istituito un database sul nostro sito www.fidapa.com per la raccolta dei curricula eccellenti delle nostre socie. Curricula che sono stati certificati dall'università, quindi abbiamo siglato un protocollo d'intesa con l'Università Tor Vergata e le Università di Roma e con l'Osservatorio di Genere. E quindi questo osservatorio di genere interuniversitario ha certificato i curricula di queste donne eccellenti.
Professioniste con pedigree,
sì,
possiamo dire così.
E sono stati inviati questi curricula alle società quotate e partecipate. Questa è una concretezza.
Ancora
un altro risultato in materia di salute. Noi abbiamo anche permesso un po' l'applicazione del famoso decreto 38 in materia di cure palliative del 2010, sottoscrivendo un protocollo d'intesa col ministro della salute, che tra l'altro adesso il ministro della salute è una nostra socia della sezione di Roma Campidoglio, come la professoressa Gandini è una nostra carissima socia, quindi diceva lei, è della sezione di Roma Centro. Quindi queste persone che danno lustro e danno la loro competenza, perché non occorre solo la conoscenza, la competenza ad esprimere un valore, hanno aiutato il nostro movimento a veicolare queste idee che sono nazionali ed internazionali a largo raggio in materia, come diceva la professoressa, di femminicidio, di violenza contro le donne, ma anche in quella materia noi abbiamo fatto molto, nella materia della violenza contro le donne.
Mi viene in mente, chiedo alla professoressa Gandini, che tutti questi successi, tutte queste conquiste a livello nazionale, vedono protagoniste appunto donne con pedigrì, professioniste con pedigrì, ma so che nella storia recente della FIDAPA c'è anche, ci sono anche delle tappe importanti in cui questo tipo di donne più fortunate hanno proposto delle svolte decisive anche a beneficio di donne meno fortunate, sia perché cittadine di paesi meno ricchi, sia perché meno protagoniste, certo, o meno in condizione di poter essere protagoniste della vita civile, della vita politica, certo, del loro paese. Ecco, vogliamo raccontare alcune di queste iniziative, sì, più umanitarie.
Più umanitarie. Forse poi la Presidente potrà essere molto, sì, più completa. Io dico semplicemente che un movimento femminile oggi ha senso nella misura in cui riesce a entrare e a cambiare la cultura della società. La cultura della società che, nonostante tutto, e qui in qualche modo possiamo dire che i mezzi di comunicazione non ci hanno favorito assolutamente, che nonostante tutto vede la donna in alcuni ruoli prestabiliti, in alcuni ruoli che sono diventati significativi del cosiddetto genere femminile. La cosiddetta velina o la cosiddetta mamma in cucina. Ecco, noi come movimento proprio femminile vogliamo ribadire che la possibilità di guardare alla figura femminile come una figura a 360 gradi, una figura che ha proprio per le potenzialità e le capacità che le donne in fondo hanno acquisito nel corso dei secoli, che ha la possibilità di essere presente a pieno titolo in qualunque situazione della società stessa. E quindi a maggior ragione questa donna, molto tra l'altro sensibile, si china su coloro che hanno più necessità di essere accompagnati nel lungo percorso della vita, che non è sempre facile. Quindi magari se la Presidente ricorda queste,
sì,
tappe
titoli,
del discorso,
perché so che ci sono state delle iniziative importanti anche con questo taglio che sottolineava appunto la professoressa Gandini, di attenzione agli ultimi, ai
certo,
meno fortunati.
Allora, innanzitutto, quando parlavo io di progetti sulla violenza contro le donne, e noi 2 anni fa,
certo,
abbiamo,
sì,
aderito a un progetto della Hützinger con diciamo il progetto di aiutare queste donne meno fortunate ad essere
più
assistite,
esposte, no, anche.
Che più esposte, assistite ex ante prima ed ex post dopo la violenza. Quindi abbiamo finanziato proprio un'equipe psicoterapeuta che potesse, diciamo, accompagnarle lungo questo percorso,
sì,
e anche potesse accompagnare lo stalker, chi, diciamo, faceva male a queste donne,
sì, sì,
attraverso questo. Poi donne meno fortunate sotto altri aspetti, mi riferisco a quelle donne africane che fanno parte della nostra federazione, che pur avendone tutte le capacità ma non hanno le possibilità,
le opportunità
sono, sì, meno fortunate. E di recente io ho partecipato al forum dell'Africa del Sud a Johannesburg, dove c'è stato questo forum grandioso e dove ha partecipato persino un rappresentante dell'UNIFEM, dell'ONU, e dopo le risultanze del congresso hanno premiato una donna scrittrice e hanno pubblicato le sue opere, perché questa non poteva, anche col contributo della FIDAPA, in materia di diritto delle donne, di diritti delle donne in Africa.
Ho una domanda,
e così in Asia
e così in altre regioni. Ho una domanda conclusiva per entrambe,
sì,
che è un dubbio più che una domanda. Vorrei sapere, per la vostra esperienza nell'organizzazione, ma anche per la vostra esperienza quotidiana, esistenziale, di donne, di mamme, di professioniste, come volete, il rapporto spesso ambiguo, vorrei dire positivamente ambiguo, della donna con il potere. sia il potere, e ne abbiamo parlato, appunto il potere politico, il potere rappresentativo, l'importanza di essere in ruoli chiave, di poter essere elette in Parlamento, nei parlamenti al pari degli uomini, eccetera, sia il potere organizzativo di organizzazioni come questa, insomma come la FIDAPA, da un lato. E l'altro potere, lo ha evocato la professoressa Gandini quando ha parlato della peculiarità della donna di fare figli, appunto, di instradarli verso la propria vita, cosa che all'uomo evidentemente manca, e che la lega la figura della donna a un altro potere ben diverso, il potere biologico, il potere sacrale della trasmissione della vita. Ecco, a vostro parere, la gestione di questi due poteri, è un dubbio più che una domanda, non destina la donna inevitabilmente a una ambiguità, a una contraddizione esistenziale, quotidiana? Perché sono due poteri diversi, più che complementari come sono complementari l'uomo e la donna, sono due poteri affatto diversi, no?
Allora, io la ringrazio per questa domanda, perché lei è entrata nel vivo di quella che è la specificità e ciò che caratterizza la nostra società attuale.
È un problema molto delicato.
Io più di poteri, io parlerei di ruoli. Ci sono questi due ruoli, premesso che l'empowerment, il ruolo del potere della donna, oggi sia molto limitato, premesso questo, perché non ne ha le possibilità.
Vabbè, lo va acquisendo per, una
ma sono
un
ancora
politico.
Siamo ancora
agli inizi,
quindi, ma il grande problema è proprio quello che le dicevo della conciliazione
di questi due poteri,
tra
di
la conciliazione due forze. Tra la vita professionale e quindi la sua estrinsecazione come professionista affermata, come
e
donna
la prosecuzione
di spicco,
del ruolo.
E il ruolo della famiglia, la conciliazione, perché le dico, in noi, soprattutto italiane, per condizionamenti culturali, prevale sempre il secondo sul primo. Di tal che ci sono tante donne che si trovano a scegliere tra la carriera
famiglia.
O famiglia. E questo però, mi chiedo scusa, prego, è la mancanza, soprattutto nel nostro paese, di politiche di conciliazione, e cioè asili nidi, tutela per le donne, perché in altri paesi possono conciliare e nel nostro non possiamo conciliare, o devono avere i figli o devono essere dirigenti di aziende.
Vorrei spostare, se possibile, la risposta su un piano più esistenziale. Che cosa comporta, ecco, visto che questo l'avvocato Ippolito ci ha spiegato la situazione politica, sul piano esistenziale, che cosa comporta la collisione di queste due dimensioni?
Ma io non parlerei tanto di collisione, quanto di capacità di gestire queste due possibilità che sono date alla donna. La donna ha la possibilità di fare figli o anche la possibilità di non farli, è una scelta. La possibilità di fare carriera o anche di non farla. Oggi credo che prevalga in qualche modo il discorso di identificare l'importanza di un ruolo della donna con l'importanza che questa signora, che questa persona sia in qualche modo in carriera, cioè si sia affermata in campo professionale. Ecco, io non credo che sia sempre necessaria l'affermazione in campo professionale, raggiungere magari posti di potere in un determinato settore, affari, finanza, eccetera.
L'importante è che sia consentita la scelta, ecco,
l'importante è
così.
Che la donna sia libera di scegliere, e di sentirsi
padrona
realizzata in questo ruolo che deve
in un ruolo
svolgere.
O nell'altro. Io ringrazio molto cordialmente la Presidente Nazionale della FIDAPA, Sezione Italia di International Federation
Business and Professional Women,
che sono al congresso, che la FIDAPA sarà congresso nazionale dal venerdì a domenica. Ringrazio ugualmente la responsabile distrettuale della comunicazione, la professoressa Esther Gamaleri Gandini. Vi auguro buon lavoro, ci aggiorniamo sui futuri gli esiti del vostro congresso. Cari amici, oggi tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, abbiamo trovato la parola donna, ancora molto da declinare nel nostro mondo e nel nostro pianeta. Grazie a Silvio Nelli per la realizzazione tecnica. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.